please.
29.
Se lì al libro del Deuteronomio, vediamo di fare con un passo in avanti. Abbiamo letto 25 capitoli e siamo alle prese con il secondo discorso di Mosè, la seconda parte del discorso dal capitolo 12 fino al capitolo 26 che dobbiamo leggere questa sera, poi vediamo di proseguire ancora. Seconda parte del discorso, c'è poi una terza parte per arrivare alla fine del capitolo 28. Prima parte il comandamento fondamentale, la seconda parte il codice legislativo che raccoglie i molti precetti particolari. L'insegnamento di Mosè si sviluppa, come abbiamo constatato leggendo le pagine che precedono, passando attraverso un accenno alle situazioni che il popolo dovrà affrontare nella terra, perché siano sempre occasioni per intraprendere percorsi che siano orientati a promuovere la vita e naturalmente quei percorsi che vengono indicati da Mosè come oggetto di discernimento da parte di chi in ascolto della parola che attraverso il maestro viene da Dio man mano saranno sempre più coinvolti con la partecipazione interiore del cuore, un cammino di discernimento delle strade da percorrere che corrisponde a un discernimento del cuore in corrispondenza all'iniziativa di Dio e dunque alla sua parola che è sempre e comunque rivelativa di una volontà di vita. Per discernere sempre comunque la strada della vita e discernerla in corrispondenza con quella conversione del cuore che assume nell'intimo della nostra condizione umana il dono che viene da Dio e che è confermato fin nei minimi dettagli del cammino da affrontare. Questo riguarda il popolo che entra nella terra, questo riguarda sempre tutti quanti noi. Ebbene, dopo le pagine dedicate a quelle norme riguardanti situazioni particolari di disordine, di disagio, di debolezza, nelle ultime pagine che leggevamo fino al capitolo 25, il capitolo 26 chiude la seconda parte del secondo discorso con la descrizione di quello che sarà il comportamento da tenere da parte di coloro che entrati nella terra, ormai insediati in essa, saranno in grado di celebrare una liturgia di ringraziamento. Naturalmente questa liturgia di ringraziamento suppone l'ingresso nella terra, suppone già il contatto con quella terra nella quale ci si dedica al lavoro impegnativo e valido per ottenere i frutti le cui primizie, ecco, verranno presentate. Questo è un precetto già rivolto da Mosè al popolo precedentemente. Adesso si tratta esattamente di un momento ricapitolativo previsto per il tempo che verrà, quando anno dopo anno i fedeli del popolo di Dio saranno in grado di manifestare la loro gratitudine. Questa celebrazione di una liturgia di ringraziamento coincide con l'espressione matura di una coscienza pronta ad accogliere il dono mediante il quale il Signore conferma la propria volontà di vita. il popolo è entrato nella terra proprio in obbedienza a quella volontà e per corrispondere a quella volontà, e dunque è in grado di testimoniare come davvero la storia vissuta fino a quella che è la quotidiana attività, la fatica, il lavoro e dunque il contatto con la terra ed ecco un momento di ricapitolazione festosa, il ringraziamento. Leggiamo il capitolo 26. Quando sarai entrato, ecco, qui adesso Mosè già intravede, descrive la scena che sarà vissuta da coloro che in futuro, finalmente entrati nella terra, saranno in grado di realizzare questo gesto di offerta che appunto è sarà il modo per esprimere la gratitudine circa il dono ricevuto. Quando sarai entrato nel paese che il Signore tuo Dio ti darà in eredità e lo possiederai, e là ti sarai stabilito e prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nel paese che il Signore tuo Dio ti darà, le metterai in una cesta, andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome, santuario, luogo del culto, ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai, ecco, e gli dirai, dunque, qui adesso il versetto 3, una dichiarazione, io dichiaro che oggi al Signore tuo Dio che sono entrato, lo dichiara dinanzi al sacerdote in quel luogo dedicato al culto, sono entrato nel paese che il Signore ha giurato ai nostri padri di darci. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio. Versetto 4 fino qui, dal versetto 5 poi il gesto dell'offerta sarà accompagnato da una professione di fede ricapitolativa di tutto il percorso avvenuto durante la storia che investe il popolo intero e finalmente la generazione di colui che compirà questo gesto, il gesto dell'offerta. Vedete il riconoscimento del dono ricevuto. Se siamo entrati, se sono entrato in questa terra è perché è il Signore che ha portato a compimento la sua promessa. Ed ecco, la terra è il luogo nel quale poi è necessario impegnarsi. C'è stato un insediamento che ha determinato man mano l'inserimento in un contesto ambientale, l'apprendimento di nuove capacità lavorative, ed ecco la fatica per cui giorno dopo giorno e finalmente anno dopo anno si ottengono dei raccolti ed ecco le primizie vengono presentate a conferma del fatto che il fedele, qui considerato in prima persona singolare, dichiara di essersi reso conto, di essere perfettamente consapevole, di essere maturato nella coscienza circa il valore del dono ricevuto. Una dichiarazione, vedete, che esplicita con le parole mediante le quali egli si esprime, esplicita il significato del gesto che di fatto compie materialmente, perché porge la cesta contenente le primizie del raccolto che è stato prodotto nel corso del lavoro durante quell'anno e il lavoro che dimostra la relazione con la terra nella quale il popolo è entrato in continuità con l'iniziativa del Signore che ha portato a compimento la sua promessa. E vi faccio notare che in questi quattro versetti c'è un verbo che viene utilizzato con diverse sfumature di significato, quello che in ebraico è possibile con piccoli aggiustamenti nella composizione delle sillabe. E comunque, vedete, nel versetto 1 diciamo, quando sarai entrato, il verbo è bo, detto così, con... richiamo alla sua forma originaria, ma il verbo che vuol dire venire, ed ecco, entrare, e anche far venire, far entrare, dalla stessa radice proviene quel verbo che nel versetto 2 è tradotto con i frutti del suolo da te raccolti, dunque quei frutti che sono stati ottenuti facendo in modo che il paese produca, questo far produrre, questo far venire, questo far spuntare i prodotti, abbiamo a che fare con la stessa radice. Più avanti, sotto nel versetto 3, ti presenterai al sacerdote, dunque entrare nella terra e in quella terra essere coinvolti in quell'impresa che rende la terra produttiva e di seguito compiere il gesto di questo ingresso, ti presenterai al sacerdote nel santuario per offrire le primizie e per esprimersi con la dichiarazione qui sintetizzata, è tutto in continuità, ti presenterai al sacerdote e di seguito nella dichiarazione tu gli dirai, lo stesso versetto 3, io dichiaro oggi, e quanto tempo è passato, sarà un primo anno, un secondo anno, un terzo anno, una generazione, un'altra generazione, un'altra generazione ancora, e così sempre oggi dichiaro al Signore tuo Dio, sacerdote, che sono entrato, ecco, nel paese. Sono entrato, ed essere entrato nel paese significa essere stato coinvolto pienamente nella relazione con il dono gratuito che il Signore aveva preparato e secondo la sua promessa poi il Signore ha messo a disposizione. Ed ecco, essere entrato nella terra è un episodio che riguarda la storia del passato, è una constatazione che riguarda il significato dell'oggi. E l'oggi, vedete, come oggi impegnativo, è l'oggi della fatica, è l'oggi del lavoro, è l'oggi della produzione, è l'oggi nel quale abitare in questa terra significa renderla fertile per la produzione di frutti, che, vedete, sono traguardo raggiunto mediante un lavoro impegnativo, ma quei frutti sono allo stesso tempo la conferma di come l'ingresso nella terra è avvenuto in virtù della fedeltà del Signore alla sua volontà, alla sua iniziativa, alla sua promessa, la gratuità di un dono ricevuto, e tutto si compie nella economia di una vicenda che ha come regola strutturale la gratuità. Ti presenterai, ecco, quell'atto che anno dopo anno tu compirai è l'atto mediante il quale tu, nella continuità del tempo, quando saranno passati magari molte generazioni, sarà sempre oggi l'occasione propizia per testimoniare il valore del dono ricevuto e a corrispondere a quel dono con l'offerta delle primizie, l'offerta del lavoro, l'offerta della vita, l'offerta di questa presenza che in tutto e per tutto è ricapitolata in questo gesto eucaristico e in questa dichiarazione eucaristica, in questo ringraziamento. E allora vedete di seguito dal versetto 5 il racconto di una storia. Ha dichiarato: io sono entrato, è vero, e sono entrato là dove il Signore aveva promesso. E sono in relazione con un dono, e vivere quotidianamente in relazione con la terra che è stata donata è la terra nella quale peraltro ci si dedica a un lavoro assiduo e molto impegnativo, come già sappiamo, e è la situazione di vita che costantemente ricapitola quella che è stata tutta la lunga storia del passato. Ed ecco qui dal versetto 5, leggo, tu pronuncerai queste parole davanti al Signore tuo Dio. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vi stette come forestiero con poca gente, vi diventò una nazione grande, forte, numerosa, gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono, ci imposero una dura schiavitù, allora gridammo al Signore, in prima persona plurale, noi gridammo, ma noi siamo quelli che oggi stanno offrendo le primizie, ma siamo sempre noi, c'è una continuità diretta, una continuità proprio... testimonianza di una coerenza indissolubile nel disegno di una vicenda che fin da quegli eventi del passato, per quanto drammatici essi fossero, è stata totalmente segnata dalla fedeltà con cui il Signore ha portato a compimento la sua promessa, ed è il motivo per cui siamo qui, il motivo per cui siamo oggi in questa terra, per cui lavoriamo, per cui offriamo le primizie a sintesi attraverso l'atto e la parola che accompagna l'atto della gratitudine di come quella storia è stata in tutto e per tutto rivelazione della iniziativa fedele del Signore per noi. Vedete qui le tappe fondamentali della storia della salvezza. Mio padre era un arameo errante e poi è diventato una nazione molto numerosa e poi l'oppressione in Egitto e poi la liberazione ed ecco gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria, la nostra oppressione e il Signore, vedete il soggetto è sempre lui. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente, con braccio teso, spargendo terrore, operando segni e prodigi e ci condusse, vedete qui ritorna il verbo che abbiamo incontrato quattro volte precedentemente, ci fece entrare, ci condusse in questo luogo e ci diede questo paese dove scorre latte e miele, ecco, l'accesso a questa terra, ci ha fatti entrare e adesso vedete, aggiunge, e questo è il motivo per cui noi facciamo entrare le primizie mediante questa offerta accompagnata dalla dichiarazione che adesso qui è stata proclamata. Dunque lui ci condusse in questo luogo, terra dove scorre latte e miele, e ora ecco io presento, di nuovo questo è il verbo, io faccio entrare, presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Ecco la dichiarazione e questa ricostruzione della storia passata. E vedete, è non semplicemente una memoria, ma è il riconoscimento negli eventi di quella storia passata di quella presenza che fedelmente ha operato e fedelmente ha portato a compimento una sua gratuita volontà d'amore per cui oggi siamo qui ed ecco è questa presa di coscienza che si manifesta attraverso l'atto della gratitudine, l'atto dell'offerta accompagnato dalla dichiarazione che adesso abbiamo appena letto in queste righe e dunque a questo punto dice sempre Mosè, guardando questo evento futuro, che vedete viene già predisposto come una liturgia che dovrà essere rigorosamente celebrata da coloro che entreranno nella terra, e vedete questo riguarda il popolo nella sua interezza, ma questo riguarda ogni singolo fedele. Tu entrerai e quando sarai entrato questo gesto, questa dichiarazione, questo atto di risposta alla coscienza maturata per come sono andati gli eventi della storia passata fino ad oggi, e continua questa storia ad essere, rivelazione dell'iniziativa gratuita del Signore, per come anno dopo anno sei in grado di entrare al cospetto del Signore nel santuario e offrire a Lui le primizie e proclamare la dichiarazione del tuo ringraziamento. Quella storia antica è la storia che continua oggi attraverso la continuità della tua permanenza in questa terra e di come la tua attività in questa terra è attraverso i frutti che ne ricavi conferma di come sei accompagnato dalla fedeltà incrollabile con cui il Signore ha voluto chiamarti alla vita. È la liturgia della vita, è la liturgia della gratitudine, è la liturgia che qui Mosè prospetta come sintesi matura rispetto a tutti i precetti che bisognerà prendere in considerazione una volta entrati nella terra, trovano ricapitolazione in questo precetto. Vedete, siamo alla fine della serie di insegnamenti dedicati alle molte istruzioni particolari. Questo è il criterio ricapitolativo di tutti i precetti precedentemente illustrati. E stavo leggendo il versetto 10. E deporrai davanti al Signore tuo Dio, ti prosterai davanti al Signore tuo Dio, dunque un atto di adorazione. Ed ecco, un atto di adorazione accompagnato da una testimonianza di gioia traboccante. Gioirai con il levita, con il forestiero che sarà in mezzo a te, di tutto il bene che il Signore tuo Dio avrà dato a te e alla tua famiglia. Dunque un atto di adorazione che fa tutt'uno con la testimonianza gioiosa di questa esperienza di ospitalità goduta nella terra che il Signore ti ha donato, e questa ospitalità che allora viene condivisa in quella terra con coloro che in quella terra non hanno titolo di proprietà. Qui i casi esemplari: il levita e il forestiero. A questo punto, vedete, si aggiunge un'altra raccomandazione. Questo è il precetto che anno dopo anno dovrà essere osservato, dovrà diventare proprio impegno, più che mai urgente e vivificante per ogni fedele. Ricapitolativi tutti gli altri precetti precedenti, in qualche modo ritorniamo al precetto fondamentale. In questa sintesi di tutto il formulario delle norme, in un atto di gratitudine, che vedete è comunque un atto, e non mi stanco di ripetere, che passa attraverso un gesto che ha una sua concretezza pesante, impegnativa. C'è di mezzo il lavoro, c'è di mezzo la produzione dei raccolti, c'è di mezzo il contatto con la terra, c'è di mezzo l'organizzazione della vita in quella terra, in un contesto dove sono implicate le famiglie, ma dove sono anche già presi in considerazione tutti coloro che in quella terra sono soltanto degli ospiti di passaggio o degli ospiti che comunque collaborano, forse anche stabilmente, ma senza appartenere direttamente alla grande comunità di Israele. Ebbene, si aggiunge una raccomandazione qui, dal versetto 12. fino al versetto 15. Quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, i precetti riguardanti le decime noi abbiamo letto nel capitolo 14, e ricordate, ogni anno la decima, ma ogni 3 anni la decima è dedicata a coloro che sono in difficoltà, alle persone bisognose nelle diverse località periferiche abitate dai fedeli del popolo di Dio. E quindi qui, vedete, anno dopo anno è necessario verificare che davvero questo sia avvenuto, che davvero la decima triennale, quella che viene offerta ogni 3 anni, sia davvero stata dedicata a soccorrere i bisognosi in quelle località di periferia. Che, come dire, vedete, un'aggiunta rispetto alla pagina precedente, che è come dire una verifica del fatto che quell'atto di ringraziamento sia veramente compiuto con sincerità, con quella coerenza interiore che ha una conferma indiscutibilmente decisiva, conferma nel fatto che abitare in quella terra e essere in grado di celebrare quella liturgia di ringraziamento fa tutt'uno con l'aver assunto al momento opportuno responsabilmente l'impegno di soccorrere i bisognosi. E infatti qui stavo leggendo: quando avrai finito di prelevare tutte le decime delle tue entrate, il terzo anno, l'anno delle decime, questo si dà già per scontato, l'anno delle decime le avrai date al levita, al forestiero, all'orfano, alla vedova, perché ne mangino nelle tue città, vedete, in periferia, mentre gli altri anni decime sono portate al santuario. Allora perché ne siano sazi? E allora dirai dinanzi al Signore tuo Dio, vedete, una dichiarazione che si aggiunge alla precedente, ma in quello stesso contesto, in quella stessa occasione: ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato e l'ho dato al levita, al forestiero, all'orfano, alla vedova. Vedete, questa dichiarazione deve essere aggiunta a quella precedente, a conferma del fatto che tu ti sei veramente impegnato, per quanto riguarda la decima del terzo anno, a compiere quell'atto di soccorso a vantaggio dei bisognosi. Perché, vedete, se non fosse così, la stessa liturgia di gratitudine, quella liturgia della vita, nella testimonianza di quella coscienza maturata nel discernimento della gratuità del dono ricevuto, come sarebbe, quella liturgia non sarebbe autentica, sarebbe falsata, sarebbe inquinata. E invece questa dichiarazione dimostra che tu coerente, pienamente corrispondente a quella misura di gratuità in virtù della quale sei stato destinatario del dono da parte del Signore, ed ecco, in corrispondenza alla misura di gratuità che è prerogativa inconfondibile della provvidenza d'amore con cui il Signore ti ha accompagnato, ecco che tu sei consapevole di essere costantemente in debito verso coloro che bisognosi sono affidati alla tua prontezza, coerenza e disponibilità di servizio. Allora qui dice: allora tu dirai al Signore, vedi, ho tolto dalla mia casa ciò che era consacrato e l'ho dato alle vite, all'orfano, al forestiero, alla vedova, secondo quanto mi hai ordinato. Questo è avvenuto. Non ho trasgredito né dimenticato alcuno dei tuoi comandi, non ne ho mangiato durante il mio lutto. Vedete, qui pensare a stabilire dei contatti tra quella decima che è riservata ai bisognosi e situazioni di lutto significa provocare una contaminazione, una impurità che qui viene assolutamente esclusa. Dunque quella decima che è stata riservata ogni 3 anni ai bisognosi è stata conservata in un contesto di purità autentica, coerente, non ci sono ambiguità, vedete, per i bisognosi non si fa ricorso a materiali che per certe vicissitudini o per certi incidenti sono di fatto, secondo le norme mosaiche, sono inquinati. No, devono essere materiali, in questo caso sono le decime prodotti dal lavoro agricolo, ma in condizione di purità. E quindi prosegue qui l'insegnamento di Mosè. Tu dirai, non ne ho mangiato durante il mio lutto, non ne ho tolto nulla quando ero immondo, non ne ho dato nulla per un cadavere. Dunque si esclude ogni contatto con situazioni di impurità e questo lo devi dichiarare perché così vanno le cose e quindi quando tu dichiari questo in aggiunta a quel atto, a quella celebrazione attraverso l'atto della gratitudine di una liturgia della vita. Una volta entrato nella terra, ebbene, ecco, la solidarietà nei confronti dei bisognosi è garanzia di autenticità rispetto a quella liturgia che tu ogni anno celebrerai, con puntuale precisione e con una coerenza che nell'attualità della storia futura rievocherà puntualmente la rivelazione di come il Signore ti ha accompagnato e ti ha custodito e ti ha conferito la ricchezza di quei doni che aveva promesso. E allora con fedele puntualità si tratta di abitare in questa terra, lavorare in questa terra o, ecco, ringraziare. E questo ringraziamento è autentico nel momento stesso in cui coincide con l'esercizio della solidarietà, rispettando quello che peraltro è un precetto già acquisito. Ogni 3 anni la decima per coloro che sono in condizioni di bisogno. E quindi tu dichiarerai, non ne ho tolto nulla quando ero in mondo, non ne ho dato nulla per un cadavere, ho obbedito alla voce del Signore mio Dio, ho agito secondo quanto mi hai ordinato, volgi lo sguardo dalla dimora della tua santità, dal cielo, benedici il tuo popolo di Israele, il suolo che ci hai dato, come hai giurato ai nostri padri, il paese dove scorre latte e miele. Dunque, a questo punto, anno dopo anno, tu potrai fare appello alla benedizione con cui il Signore dall'alto ti accompagnerà, così come il Signore ti ha dimostrato per come ti ha condotto ad entrare in questa terra. E vedete come l'ingresso nella terra, che adesso viene celebrato attraverso questa liturgia eucaristica, fa tutt'uno con la maturazione nella coscienza di una solidarietà con i bisognosi della terra. È un momento di testimonianza che è massimamente personalizzata, ogni singolo fedele, d'altra parte ogni singolo fedele che è coinvolto in una vicenda che apre dinanzi a lui e che colloca il suo vissuto all'interno di un disegno di solidarietà universale nel senso che riguarda proprio coloro che rispetto a quella terra sono degli ospiti senza diritti riconosciuti. E adesso gli ultimi versetti del capitolo 26 che segnano la conclusione della seconda parte del secondo discorso, dal versetto 16 al versetto 19, leggiamo: oggi, è Mosè che sta insegnando, oggi il Signore tuo Dio ti comanda di mettere in pratica queste leggi e queste norme. E il popolo è accampato ancora nelle steppe di Moab, come sappiamo. E Mosè continua nella sua catechesi, e ancora dovremo leggere le pagine seguenti, e intanto lo stesso secondo discorso ancora non è definitivamente concluso, ma qui si conclude la seconda parte del discorso, i molti precetti particolari. Ebbene, vedete, queste leggi, queste norme, queste sono le espressioni che leggevamo all'inizio del capitolo 12, seconda parte del discorso, dopo il comandamento fondamentale, capitolo 12, versetto 1, i molti precetti, le molte norme, i molti insegnamenti. Bene, ecco, adesso ci siamo, oggi, osservale. Dunque, mettile in pratica con tutto il cuore, con tutta l'anima, un coinvolgimento totale. Oggi il popolo è sollecitato a assumere questo impegno, e quell'oggi riguarda la situazione nella quale si trova il popolo accampato nel sepe di Moab in ascolto dell'insegnamento di Mosè, ma questo oggi sarà l'oggi sempre attuale darà pienezza di valore al tempo futuro, quando il popolo sarà entrato nella terra e continuerà a dire oggi. È l'oggi dell'insegnamento di Mosè, ma l'insegnamento di Mosè in quanto è proprio Mosè che sta spiegando come entrare nella terra significa entrare in un oggi definitivo, in un oggi che sarà il giorno intramontabile, sarà il giorno della relazione con il Signore che ricapitola la totalità degli eventi nel tempo, ma ricapitola tutte le componenti della creazione cosmica in un disegno di comunione corrispondente all'intenzione originaria del Dio vivente. Questo ingresso nella terra dunque ha un, come Mosè spiega adesso, come il significato sacramentale di un ingresso nell'eterno, nella relazione con l'eterno amore del Signore, l'amore del creatore e di colui che è il protagonista della storia universale. Bene, allora osservale queste norme, nei minimi dettagli, ma quei minimi dettagli saranno sempre puntualmente, metodicamente, occasioni particolari per ritrovarti, spiega Mosè, nell'oggi dell'amore eterno del Signore. Con tutto il cuore, con tutta l'anima. E adesso aggiunge, versetto 17, tu hai sentito oggi, tu hai ascoltato oggi, dichiarare che egli sarà il tuo Dio. Qui adesso vedete in questi ultimi tre versetti, 17, 18, 19, una formula di stipulazione, di un rapporto che diventa sintesi di quell'alleanza che fu stipulata a suo tempo presso il Sinai, ma che adesso viene rinnovata mentre il popolo è accampato nelle steppe di Moab, ma sarà un'alleanza sempre rinnovata in un'attualità permanente quando il popolo sarà entrato nella terra, e d'altra parte entra nella terra proprio perché entra nella definitiva attualità di questa relazione d'alleanza. E dunque, come è formulata questa relazione tra il Signore e il suo popolo? Tramite la mediazione di Mosè. Qui nel versetto 17 stavo leggendo: tu hai sentito oggi il Signore dichiarare che egli sarà il tuo Dio, ma solo se tu camminerai per le sue vie e osserverai le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme, e obbedirai alla sua voce. Dunque il Signore ha affermato e continua ad affermare attraverso Mosè: io sono il tuo Dio, che è una componente primaria della formula che sintetizza l'alleanza tra lui, il Signore, e il suo popolo. Io sono il Signore, il tuo Dio, e sono il Signore, il tuo Dio, alle mie condizioni, ha detto il Signore. Quindi ci sono di mezzo le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme, e tu obbedirai alla sua voce. E allora il versetto 18, stando sempre a quello che Mosè sta insegnando, e Mosè pone se stesso nel ruolo del mediatore, il popolo risponde e risponderà, e sarà sempre oggi questa risposta, sarà sempre la testimonianza di una continuità in quella storia d'amore. Che cosa risponderà il Signore? Ti ha fatto oggi dichiarare, il popolo dichiara, che tu sarai per lui un popolo particolare, come egli ti ha detto, ma solo se osserverai tutti i suoi comandi. Dunque, io sono il tuo popolo, dichiarazione da parte del popolo, alle tue condizioni. Vedete, la formula classica del rapporto d'alleanza: io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo. Io sono il tuo Dio e il popolo, ecco, è il popolo del Signore, io sono il tuo popolo. Ma determinante qui, spiega Mosè, è il fatto che è il Signore che ha posto le condizioni, ed è in riferimento a queste condizioni che il popolo entra pienamente, gode pienamente il beneficio di questa relazione che instaura ormai la pienezza definitiva di quel dono d'amore, per cui il popolo è ricondotto alla pienezza della vita secondo il disegno originario di Dio. E il popolo, vedete, in prospettiva si trascina dietro ormai tutta l'umanità oggi. E il versetto 19 adesso aggiunge: egli ti metterà per gloria, rinomanza, splendore sopra tutte le nazioni che ha fatte, e tu sarai un popolo consacrato al Signore tuo Dio, come egli ha promesso. Vedete, l'alleanza comporta una relazione bilaterale, ma la bilateralità è squilibrata, perché così si compiono le promesse di Dio rivolte al suo popolo, e per questo il popolo sarà un popolo santo, un popolo coinvolto in una relazione che lo santifica, cioè che lo rieduca alla vita, che lo riconduce alla pienezza originaria di quella sorgente di vita che è la santità del Signore. Ecco, e d'altra parte vedete questa vocazione di Israele, così preziosa e così prestigiosa, in realtà qui è già, vedete, collocata sullo sfondo di quella vicenda ecumenica che riguarda tutte le nazioni. Questo essere particolare rispetto a tutte le nazioni responsabilizza Israele, in quanto questa sua vicenda diventa un paradigma programmatico per quella che è la storia dell'umanità intera. A questo punto, diamo ancora qualche minuto, vedete che qui adesso una terza parte del secondo discorso, capitoli 27 e 28, terza parte, le conseguenze di questa alleanza che è stata stipulata in base a quello che il Signore ha dichiarato, il suo comandamento fondamentale, come lui si è impegnato e come lui ha dettato le condizioni. In quelle condizioni il dono d'amore da parte sua perché il popolo intraprenda e percorra fino in fondo le strade della vita, il popolo ha corrisposto sì. Ed ecco adesso le conseguenze. Perché qui già Mosè ci tiene a sottolineare che dal funzionamento di questa relazione d'alleanza dipende esattamente la vita, la benedizione per la vita, altrimenti interviene la maledizione. L'alternativa è radicale. E quindi qui Mosè adesso imposta, capitolo 27, la celebrazione di quello che anno dopo anno sarà un quadro, un evento liturgico nel quale verrà rinnovata l'alleanza in modo tale che sia costantemente presente la gravità, la radicalità dell'alternativa tra la benedizione e la maledizione. Leggiamo almeno i primi 13 versetti di questo capitolo almeno. Mosè e gli anziani di Israele diedero quest'ordine al popolo: osservate tutti i comandi che oggi vi do. In questo caso vedete accanto a Mosè ci sono gli anziani, così le autorità civili. Che cosa c'è da osservare? Quando avrete passato il Giordano, dunque l'ingresso nella terra, per entrare nel paese che il Signore vostro Dio sta per darvi, erigerai grandi pietre. Ecco, quella celebrazione che dovrà essere realizzata nel tempo futuro, una volta che il popolo sarà entrato, e qui viene individuata anche una località geografica, Sichem, nella sella tra il monte Ebal e il monte Garizim, là dove il popolo dovrà essere periodicamente, ma costantemente, generazione dopo generazione, educato nell'obbedienza al dono della legge, la legge con tutte le sue articolazioni, al dono d'amore mediante il quale il Signore ha fondato il rapporto d'alleanza. E allora tu, dice, una volta entrato nel paese che il Signore ti sta per, paese dove scorre, no, ho saltato alcune righe, erigerai grandi pietre, ecco qui, e le intonacherai di calce, e scriverai su di esse tutte le parole di questa legge. Vedete, quelle parole devono essere scritte. Quando avrai passato il Giordano per entrare nel paese che il Signore tuo Dio sta per darti, paese dove scorre latte e miele, come il Signore Dio dei tuoi padri ti ha detto, quando dunque avrete passato il Giordano, erigerete sul monte Ebal queste pietre che oggi vi comando, e le intonacherete di calce. Là costruirai anche un altare, mondo, e un altare al Signore tuo Dio, un altare di pietre non toccate da strumento di ferro. Costruirai l'altare del Signore tuo Dio con pietre intatte, e sopra vi offrirai olocausti al Signore tuo Dio, offrirai sacrifici di comunione e la mangerai e ti gioirai davanti al Signore tuo Dio. Scriverai su quelle pietre tutte le parole di questa legge con scrittura ben chiara. Dunque, l'alleanza di ieri dovrà essere puntualmente confermata domani, e domani sarà sempre oggi, come oggi. Adesso, vedete, Mosè sta predisponendo questa scena. Dunque, tutta la ricchezza della legislazione, questo protocollo legislativo, dovrà essere messo per iscritto. Pietre intonacate e incise, c'è di mezzo anche l'altare per il sacrificio. Dopodiché, versetto 9, Mosè e i sacerdoti leviti, vedete, prima erano gli anziani, autorità civili per dir così, adesso sono i leviti, autorità religiose. Mosè e i sacerdoti leviti dissero a tutto Israele: fa silenzio e ascolta, Israele. Oggi sei divenuto il popolo del Signore tuo Dio. Dunque l'alleanza di oggi, l'alleanza investe e coinvolge Israele che è in ascolto. E oggi, dunque, sei divenuto il popolo del Signore tuo Dio, obbedirai quindi alla voce del Signore tuo Dio e metterai in pratica i suoi comandi e le sue leggi che oggi ti do. Dunque, l'ascolto di oggi è un ascolto che sarà impegno costante, metodico del popolo, un ascolto che verrà sollecitato, confermato, educato tramite il fatto che l'insegnamento odierno sarà messo per iscritto, e dunque la voce che oggi è stata udita sarà una voce che riecheggerà attraverso la lettura di quel che verrà scritto, e quindi questo atteggiamento di obbedienza, e vedete l'obbedienza che allude a un silenzio adorante, perché quell'ascolto significa atteggiamento di obbedienza a quella voce che parla a coloro che sono in silenzio, a coloro che sono in silenzio e adorano. Obbedirai, ecco. E di nuovo adesso è Mosè che prende direttamente l'impegno del maestro. In quello stesso giorno Mosè diede questo ordine al popolo: quando avrete passato il Giordano, ecco quelli che saranno sul monte Garizim per benedire il popolo. Vedete il popolo distribuito in quella località in due componenti, sono sei tribù e sei tribù, il monte Garizim, monte boscoso, coperto da tanta vegetazione, il monte Garizim, monte Ebal invece spoglio, completamente spoglio. Ebbene, sei tribù da un lato e sei tribù dall'altro, per impostare così anche visivamente una cerimonia che rievocherà costantemente l'alternativa tra le benedizioni e le maledizioni. E allora dice Mosè qui: quelli che staranno sul monte Garizim per benedire il popolo, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe e Beniamino, quelli che saranno sul monte Ebal per pronunciare la maledizione, Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan e Neftali, i leviti prenderanno la parola e diranno ad alta voce a tutti gli israeliti. E qui un primo elenco di maledizioni, dal versetto 14 fino al versetto 26, sono 12 maledizioni, 12, probabilmente gli studi, dico, secondo quello che dicono gli studiosi, la prima e la dodicesima fanno da corona, sono state aggiunte successivamente, erano 10 maledizioni, comunque sono diventate 12 maledizioni che riguardano direttamente ciò che nega la vita. E quindi maledetto l'uomo che fa un'immagine scolpita di metallo fuso, abominio per il Signore, lavoro di mano d'artefice, e lo pone in luogo occulto. Tutto il popolo risponderà e dirà amen. L'importante è, adesso vedete, la martellante ripetizione di questo amen. Sì, ma quello che riguarda oggi, ma quello che riguarda domani, quando domani sarà oggi proprio in virtù di questa parola che verrà letta, dichiarata, proclamata, insegnata, a cui il popolo continuerà a rispondere amen. Ed ecco la maledizione, sì, nel senso di quelle strade rispetto alle quali si tratta di essere rigorosi nel discernimento che esclude. E quindi maledetto chi disprezza il padre e la madre, tutto il popolo dirà amen. Maledetto chi sposta i confini del suo prossimo, maledetto chi fa smarrire il cammino al cieco, maledetto chi lede il diritto del forestiero, dell'orfano, della vedova, maledetto chi si unisce con la moglie del padre, maledetto chi si unisce con qualsiasi bestia, maledetto chi si unisce con la propria sorella, figlia di suo padre, figlia di sua madre, maledetto chi si unisce con la suocera, maledetto chi uccide il suo prossimo in segreto, maledetto chi accetta un regalo per condannare a morte un innocente, e quindi maledetto chi non mantiene in vigore le parole di questa legge per metterla in pratica. E tutto il popolo dirà amen. E vedete 12 maledizioni, notate i temi fondamentali: la famiglia, le relazioni sociali, le relazioni sessuali, l'omicidio, che viene così precisamente denunciato, anche quando si tratta di un omicidio occulto, o addirittura interventi trasversali che pagano qualcuno che in questo caso esercita un ruolo di autorità, o addirittura un ruolo di tipo giudiziario, ed è assolutamente esclusa una maniera di esercitare l'autorità che offenda, addirittura uccida la vita dell'innocente. In ogni caso, vedete che i comportamenti considerati in questo elenco di maledizioni sono comportamenti che di per sé potrebbero restare nascosti. Ci sono situazioni nella vita che non hanno una rilevanza pubblica, di cui forse nessuno si accorgerebbe, quindi non sono previste sanzioni umane secondo i regolamenti che vigono nel nostro contesto sociale, ma si impongono comunque le sanzioni mediante le quali Dio stesso si è impegnato nel rapporto di alleanza. Ci sono due casi poi in particolare in cui si fa riferimento alla segretezza del comportamento. Vedete qui il versetto 15 dove dice pone quel tale che ha fatto un'immagine abominevole, poi la pone in luogo occulto, dunque in segreto. L'idolatria, un'idolatria segreta, nascosta, di cui nessuno si accorgerebbe. Se non fosse vero, vedete che la maledizione penetra anche là dove il nostro comportamento umano vorrebbe nascondersi. Più avanti, nel versetto 24, maledetto chi uccide il suo prossimo in segreto, in ebraico dice bassater, in segreto. Addirittura in questo caso appunto non ci sarebbero indagini, non ci sarebbe modo di perseguire l'omicida, ma non importa, maledetto perché qui è in questione non il coinvolgimento dell'organizzazione sociale, ma qui è in questione la relazione del vissuto umano con il mistero del Dio vivente. Notate ancora la ripetizione martellante dell'Amen: il popolo accetta, il popolo assume la responsabilità dell'osservanza, dove ciascuno è allo stesso tempo responsabile nei confronti dell'osservanza altrui. Perché, vedete, rispondere con Amen a queste maledizioni significa assumere l'impegno di promuovere la vita di tutti. Dopodiché nel capitolo 28, ma noi adesso ci fermiamo, nel capitolo 28 un primo elenco di benedizioni, fino al versetto 14, non abbiamo tempo, non leggiamo. Poi ci sarà un altro elenco di maledizioni, ma noi leggeremo queste benedizioni dopo Natale, adesso, capitolo 28 e poi il seguito quando sarà il momento. Siamo arrivati alla fine del capitolo 27 e noi poi ci rivediamo dopo l'Epifania. Quindi.